Capitolo secondo. Il cugino Venanzio, giovinotto allegro la sera, quando il suo negozio era andato bene, aveva la mattina un umore intrattabile. La impazienza che si presentasse il primo affare, senza del quale, come sapete, non è possibile mai fare il secondo, gli dava un'aria inquieta e scontenta che non cresceva nulla ai vezzi della sua persona. Alle 8 in punto, ogni mattina, nell'atto di aprire la bottega, dimenticava le amiche della notte per non pensare ad altro che al suo commercio e agli agenti della questura, i quali potrebbero capitargli in bottega quando meno se lo sognasse per fare molte ricerche inutili. Quando giusto si presentò, Venanzio era 1000 miglia lontano da lui e per un poco, intento a ripulire la mostra, non si avvide nemmanco del suo parente. Ma il pittore, preparato a ogni sorta di incontri nella via Crucis, non si smarrì di animo. «Venanzio!» disse con voce robusta e ripeté ancora. «Venanzio!» Venanzio si volse verso di lui, tentando un sorriso che riuscì una smorfia. Giusto non perdé un minuto di tempo per informarlo del suo bisogno. L'altro, senza smettere le proprie occupazioni, gli parlò così. «Ti hanno ingannato, sai. Ti hanno proprio ingannato. Io non posseggo un soldo. Tutta questa roba che vedi non è pagata, e se non la vendo, la ridò a chi me l'ha data per la mostra. Appena appena ne ricavo, ammazzandomi tutto il giorno al banco, tanto da mangiare e vestirmi. Tu lo sai, io sono come te, scapolo ancora. E perché sono scapolo a 36 anni sonati? Perché ho paura del matrimonio e della figliolanza. E ne ho paura perché sono povero». Giusto non si lasciò commuovere da quelle dichiarazioni e franco franco ribatté così. «Aspettavo che mi dicessi questo, perché so quanto guadagni e quanto sei avaro di giorno. So pure che non prendi moglie perché la notte all'Eden, alla Follia e in altri luoghi trovi quante mogli fanno al caso tuo. Ma io non chiedo un prestito senza interessi, che sarebbe un'ingenuità. Sono venuto a proporti un negozio. Se mi dai 1000 lire, te le renderò col 10% fra un anno e anche prima». Venanzio non ebbe nemmeno il tempo di riflettere come sembrava volesse fare, perché un brutto ceffo si affacciò alla bottega senza dir parola. «Vengo», disse l'orologiaio, e l'uomo sparve. «Ecco», proseguì Venanzio, continuando ad assestare gli orologi della mostra, «io sono qui per contrattare. Non dobbiamo forse far contratti tutta la vita? Ma quando uno chiede che io gli procuri un po' di denaro che non ho, non posso incomodare la gente che mi vuol bene senza fargli vedere prima il pegno e consegnarglielo poi. Se tu hai dell'oro vecchio, dell'argento, ma meglio oro, portalo qua e io ti potrò fare l'imprestito. Così faccio qualche volta, oro e argento. Oppure orologi. Ma tu non hai sicuramente una partita d'orologi da sbarazzare. Tu non sei un collezionista». Lasciò vagare sulle labbra un sorrisetto, ma lo cancellò subito. «È vero», rispose Giusto, «io non sono un collezionista d'orologi». «Lo vedi?» conchiuse Venanzio. Aveva detto tutto. Si affacciò in strada per vedere se l'uomo di prima aspettasse e, rialzando il capo verso il suo caro parente, senza nemmeno guardarlo, sembrò dirgli qualche cosa che Giusto intese a volo. «Stammi bene», disse il pittore, «e buoni affari». Lasciò la bottega e nell'avviarsi al tribunale passò rasente al brutto ceffo che tornava verso la bottega di Venanzio. Sebbene fossero le 9 sonate, quando Giusto arrivò al palazzo di giustizia, l'usciere non era ancora al telonio a preparare le citazioni e a radunare le sentenze per notificarle. Che ne era avvenuto? Niente altro che questo. Ippolito s'era ammalato di indigestione, volgarità indegna d'un magistrato, ma che può toccare anche al primo presidente. Giusto lo troverebbe a casa, a letto. Queste notizie gli vennero date da un altro ufficiale giudiziario, il quale anzi raccomandò di dire al collega malato che quella tal citazione verrebbe fatta prima del mezzodì. E Giusto via a picchiare alla porta del suo terzo cugino. Gli fu aperto dalla figliuola di Ippolito, una cuginettina perduta di vista da molti anni, un amore di bimba, non avente proprio l'aria di essere tanto vicina alla curia e al tribunale. Ne pareva anzi lontanissima, tanto era bianca, bionda e gentile. Eppure, anche il giorno prima, quell'amorino ingenuo aveva riempito molta carta bollata indegna di un suo caratterino nitido e bello, senza domandarsi conto di quanto faceva per contentare il babbo. «Chi è?» domandò appena ebbe schiuso l'uscio, e subito soggiunse. «È lo zio Giusto!» «Non sono tuo zio, ma tuo cugino, tienlo in mente». «Il babbo dice che sei zio, ma se tu vuoi essere mio cugino, lo preferisco quasi». «Vieni pure, ma il babbo sta male, perché ieri ha lavorato troppo». «L'altro usciere mi ha detto che ieri ha mangiato e gli ha fatto male». «Non è vero, lavora qualche volta troppo e allora non digerisce quel che mangia. Vado subito a dirgli che sei qui. Aspetta un momentino». Così dicendo, quella donnina accompagnava il suo parente in salotto, gli accennava di mettersi a sedere e via di corsa. Uscirono dal cervello del maestro tutte le amarezze della giornata incominciata per trattenere soltanto la visione gentile della cuginetta. Un pittore che sappia il fatto suo, al primo vedere una figurina come la figliuola dell'usciere Ippolito, si sente subito afferrare dalla tentazione di arrestarne sulla tela il più possibile. Il viso almeno, un po' di collo, le manine bianche, le braccia tonde, il resto viene poi. Così Giusto. Come si chiama mia cugina? Maria, mi pare. Ma non ne sono sicuro e non mi starebbe bene domandarlo, altrimenti si vedrebbe subito che io dei parenti cari mi sono infischiato magnificamente fino al momento di averne bisogno. È fresca come una rosa appena sbocciata. Beato chi la potrà cogliere. È bella, è amabile, disinvolta e garbata. Farà la felicità di un usciere novellino, o chissà mai, magari di un usciere vecchio, che abbia ammucchiato molto denaro notificando molta carta bollata. Ah, quanti grandi artisti sono diventati celebri perché avevano un modello in casa! Giusto ebbe l'audacia di immaginare l'arte gentile che egli avrebbe fatto nel primo tempo dopo le nozze, quando la cugina Maria, diciamo, fosse al suo fianco, e l'arte grande che gli sarebbe uscita dal pennello quando Maria, diciamo ancora così, avesse preso proporzioni un tantino matronali, ma un tantino appena, e il suo viso di faterella allegra fosse oscurato da quell'ombruzza di melanconia di chi ha visto da lontano il dolore. La cuginetta tornò in quel punto ad annunziare che il babbo dormiva ancora, ma nel dire mostrò apertamente il dolore della bugia, tanto apertamente che Giusto fu lì per consolarla così. «Maria, ho inteso tutto». Ma dalla camera vicina la voce sonora, che spesso tonava nell'aula annunziando il tribunale, gridò forte «Cristina!» E Cristina, chiesta permissione, sparve un'altra volta. «Si chiama Cristina, e io me n'ero scordato. È proprio bella tanto, ingenua e schietta. Non pare la figlia di un usciere. Mio cugino Ippolito ha fiutato il caso mio. Per paura d'essere indebolito dall'indigestione mi mandava a spasso con una bugia, ma pensandovi ha visto di non guadagnare gran cosa, e ora mi fa dire di venire al suo letto, che ammalato com'è saprà difendersi. È come se lo vedessi». Cristina rientrò in sala in quel punto. Aveva la faccetta allegra d'una donnina che, odiando la menzogna, si rallegra di dire una verità. «Il babbo dormiva perché non aveva inteso che si trattava di te. Ora ti vuol vedere». «Grazie», balbettò Giusto per dire qualche cosa. «Grazie di che?» chiese Cristina. «E veramente, grazie di che?» Giusto, non sapendo rispondere, si avviò in uno stato di perplessità inesplicabile. Giunto ai piedi del letto matrimoniale dell'usciere vedovo, non fu tolto al suo stato dagli omei con cui Ippolito cominciava la propria difesa personale. «Ahi, questo mio stomaco non mi serve più, ahi! È il piloro sicuramente, o è il fegato, o è la milza, o è il demonio! Il fatto è che se mangio un boccone con un po' di appetito, mi tocca dire mi pento e mi dolgo una settimana intera. Che cosa è stato? È stato che si lavora troppo per campare la vita. Ma bravo, mio cugino, il grande artista, il faro dell'arte pittorica lombarda, si è ricordato d'un misero ufficiale giudiziario. Non è Dio ti guardi per una citazione. Se il cliente tuo non ti vuol pagare, da retta a me, piglialo con le buone. Non ti venga mai la tentazione di pigliarlo con le mani d'un usciere. L'usciere, anche se è cugino, non può far nulla senza la carta bollata. Ai, questo piloro, questo fegato, questo demonio mio. Mettiti a sedere. Vedi là, vi deve essere una sedia libera. L'hai trovata? Bravissimo. E ora dimmi il caso tuo. Ai. La perplessità singolare di Giusto durava ancora. Egli udiva le parole dell'usciere ammalato, ma ascoltava i passi della cuginettina bionda che dava sesto nell'altra stanza. Costretto a dire la molla che l'aveva spinto fino in casa del cugino usciere, nella sua perplessità affermò che le molle erano due. Curioso, il fatto che le molle fossero due, mentre erano sembrate una sola all'usciere, lo rallegrò invece di fargli pena. Pensò subito che fossero due cambiali precettabili. Se sono pagherò o tratte protestate è meglio, ma fossero anche citazioni io sono agli ordini tuoi. Non pagherai altro che le spese vive. Grazie, ma non è questo. Io vengo da te unicamente perché ho bisogno di due cose. Pensò un momentino se gli convenisse prima parlare dell'agente delle imposte e riconobbe che era meglio parlarne dopo. E allora? La prima è tua figlia.
Cristina, come entra mia figlia nel caso tuo?
Sì, proprio Cristina. Sono venuto a chiedertela in moglie.
Per te?
Ma mi pare. Ma tu non sai che Cristina ha 17 anni soltanto e tu, se i miei conti tornano, ne hai almeno 33.
Sonati,
è disgraziatamente vero, ma io mi sento giovanissimo ancora.
Sentirsi è una cosa, essere è un'altra.
Come la pittura d'una cosa non è mai la cosa medesima, mi spiego? Se non mi faccio intendere abbastanza, mi spiegherò meglio. Per mia figlia ho altre vedute e non ne parliamo altro. Se mi vuoi dire l'altra cosa,
Giusto stette un po' a pensare e lì per lì non rispose.
Me la vuoi dire? Insisté l'usciere.
Ci penso.
Non te la voglio dire, tanto non ci guadagnerei nulla.
L'usciere non era punto curioso e lo disse.
Pazienza, io non sono curioso.
Ti saluto, conchiuse Giusto, rizzandosi da sedere. Guarisci, cura il tuo piloro, torna presto al tribunale e stammi allegro.
Senti ancora, che premura hai, senti. Cristina non sa nulla.
Non sa nulla ancora.
Ti conviene che non sappia mai?
Io non le dirò niente, te lo prometto.
Grazie.
L'usciere dal suo letto chiamò forte. Cristina! Perché accompagnasse il faro della pittura lombarda fino all'uscio. È giusto, disse a se stesso. Essa invece saprà subito e saprà tutto. E appena apparsa la faccetta suave della cugina, egli le disse:
sai, me ne vado. La cosa che domandavo a tuo padre mi è riuscita male.
Me ne spiace tanto.
Ah, se fossi sicuro che ti spiacesse tanto, quasi mi consolerei un poco.
Cristina aprì gli occhioni belli a guardare il suo parente, non intendendo ancora.
Si può sapere che cosa gli hai domandato? Domandò ingenuamente.
La vuoi proprio sapere?
Cristina non rispose nulla, perché l'occhio nero del faro della pittura lombarda le andava dicendo tante cose.
Te la dirò all'orecchio.
Ma tacque un poco, aspettando il pentimento.
Cristina non respirava più.
Dimmela, balbettò con un fil di voce.
Gli ho chiesto te in sposa
ed egli mi ha risposto no.
Cattivo babbo, scappò detto alla creatura ingenua e diè in un pianto dirotto.
Giusto, a cui da poco in qua sembrava di sognare, a questo punto del suo sogno si svegliò in paradiso.
Cristina, gridò forte l'usciere dall'altra camera. Cristina!
Nessuno gli rispose. Senti, bambina mia, tu ora mi fai felice, ma asciuga le tue lacrime. Se vuoi proprio, se mi saprai aspettare, io ti farò mia. Vuoi? Sì, voglio. Allora dammi un bacio e speriamo insieme. Cristina diede il bacio senza titubanza.
Cristina! Chiamava Ippolito dal suo letto. Dove si è cacciata quella ragazza? Cristina!
Trovo la mia strada da me, rispose Giusto a voce alta. Si pigliò in silenzio un altro bacio dalla bocca soave. Un altro bacio pose sulla fronte della sua fanciulla e se ne andò fidanzato. Ma non aveva trovato nulla per l'agente delle imposte.